Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia, sia lodato Gesù Cristo. Benedetto, siamo giunti alla dodicesima domenica dopo la Pentecoste, con la memoria di San Gaetano da Thiene, fondatore dell'Ordine dei Teatini, e di San Donato, martire vescovo di Arezzo. Durante questa settimana avremo sabato 13 il pellegrinaggio ormai consueto per i fedeli emiliani e toscani al santuario di Bocca di Rio, in un posto bellissimo alla frontiera tra l'Emilia e la Toscana. Con autostrada ci si giunge all'uscita nel vecchio tracciato all'uscita di Ronco Bilaccio e poi si seguono le indicazioni per Bocca di Rio. In questo santuario è stato costruito in seguito a un'apparizione della Vergine Maria a un fanciullo e una fanciulla di quei luoghi sperduti, e in questa apparizione Maria attirò questi due fanciulli a consacrarsi totalmente a Dio. Lui fu sacerdote diocesano e lei religiosa a Prato, e allora è un'occasione anche per pregare per le vocazioni che tanto ci mancano, di cui tanto abbiamo bisogno. L'appuntamento è alle ore 10:30 per permettere anche a chi viene da lontano di arrivare fin lì. Dopodiché reciteremo la corona del rosario nel luogo dell'apparizione, sarà celebrata la Santa Messa sperando nel bel tempo, e poi ci sarà la possibilità di passeggiare e, per chi lo desidera, un pranzo comune. E allora, a causa di quest'ultimo motivo, chiedo a tutti coloro che desiderano restare a pranzo di darmi il loro nominativo, perché devo dire quante persone all'incirca saremo sabato. Domenica prossima, tredicesima domenica dopo il Pentecoste, 14 agosto, messe avranno luogo agli orari soliti, quindi qui a Modena alle 11, seconda domenica del mese, e a Ferrara, che purtroppo oggi non mancava la Santa Messa, invece ci sarà la Santa Messa alle ore 17:30. Il giorno dopo, lunedì, sarà 15 agosto, l'Assunzione Maria in Cielo, festa di precetto, e quindi c'è di nuovo la Santa Messa. Però allora qui ci sarà la messa solo a Modena, non a Ferrara, e ci sarà alle ore 17:30, quindi il pomeriggio alle 5:30 la messa verrà celebrata da Don Piero Fraschetti. Il 16 poi inizieranno per Rue Savoia gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio per le signore e signorine, che raccomando le vostre preghiere. Per quel che riguarda poi le letture della messa di oggi, abbiamo iniziato con questa domenica a leggere la seconda epistola di San Paolo ai Corinzi. Abbiamo finito la prima epistola e incominciamo adesso la lettura della seconda epistola di San Paolo ai Corinzi. Mentre invece il passo del Vangelo, che è di San Luca, ci presenta, come l'abitudine in San Luca, un episodio in cui si dimostra la mansuetudine, la dolcezza, la misericordia di Cristo, che è espressa nella bella parabola e ben nota del buon samaritano. Allora, incominciando dall'epistola, noi vediamo che San Paolo tratta il tema preferito e centrale del suo insegnamento apostolico, ovvero sia mostra la differenza tra l'Antico Testamento, che pur veniva da Dio, e il Nuovo Testamento, che è l'unico che può portare alla salvezza le anime. Solo Gesù Cristo ci dà la grazia, mentre senza la grazia l'uomo è incapace di fare il bene. Nell'antica legge, la legge di Mosè, ci dà la diagnosi del male, dice all'uomo, mostrandogli la legge di Dio e facendo il paragone con noi che siamo così peccatori, ci fa vedere la nostra miseria, ma non dava la guarigione, non dava la salvezza che viene invece dalla passione di Cristo. Mentre invece quando viene Gesù, ecco che la grazia che viene dalla sua passione è abbondantissima per la redenzione degli uomini, sia di coloro che sono venuti prima di lui, sia di coloro credendo in lui, sia di coloro che sono venuti e che verranno dopo di lui, tra i quali vi siamo pure noi. Parla San Paolo della gloria di Mosè quando tornò dal Monte Sinai con il viso splendente e dice: però nonostante questo splendore per l'incontro con Dio non portava la salvezza agli uomini, gli faceva vedere solo quanto avessero bisogno di Dio. Ieri era la festa della trasfigurazione, quando tutto Cristo splendette di luce propria, ben maggiore di quella di Mosè e quella di Elia che erano al suo fianco, mentre invece Mosè aveva solo una luce di riflesso che gli veniva da Dio. È la superiorità del Nuovo sull'Antico Testamento. E la stessa cosa è ripetuta nella parabola del buon samaritano. Infatti noi vediamo che c'è un uomo mezzo morto perché è stato massacrato dai briganti, e per strada lo vedono prima un sacerdote dell'Antico Testamento, poi un levita che anche lui fa parte della classe sacerdotale dell'Antico Testamento, e infine un samaritano. Solo il samaritano lo soccorre. Allora questa parabola ha un doppio insegnamento: uno che è il più palese, il più chiaro, al quale fa esplicitamente accenno Gesù, ovvero sia la nostra carità si deve estendere a tutti quando vediamo qualcuno che ha bisogno, non come era nella mentalità degli antichi, anche degli ebrei, sia del passato che del presente. Abbiamo stampato un libro scritto proprio da un ebreo che si chiamava Shach, il quale però, onesto e retto di cuore, mostrò come lui capì il male insito di una certa mentalità quando gli accadde di vedere in Israele che un arabo aveva avuto un infarto e non lo soccorreva nessuno perché era sabato, lo lasciavano morire per strada, non era ebreo quindi poteva morire per strada. E Gesù nella parabola del buon samaritano ci mostra il contrario: chi è il mio prossimo è quello che io incontro e che ha bisogno di me. E naturalmente vi è però un secondo significato in questa parabola, ed è l'insufficienza dell'antica legge nel guarire l'umanità peccatrice. L'uomo mezzo morto dai colpi dei briganti è infatti l'uomo dopo la caduta del peccato originale e dei tutti gli altri peccati che abbiamo commesso in seguito. L'uomo non è totalmente morto dopo la caduta, al contrario di quel che pensa Lutero, per cui l'uomo diventa incapace di fare il bene, può fare solo qualunque male, solo il male, per cui Dio lo perdona non facendolo diventare buono, ma chiudendo gli occhi. Al contrario di quello che dice Lutero, per cui quindi la ragione dell'uomo è totalmente persa, la volontà dell'uomo è totalmente cattiva, la concupiscenza, gli istinti dell'uomo sono già peccato e non solamente una tentazione, al contrario di ciò l'uomo della parabola è ancora vivo, è vivo sì, però è malmesso. Se per Lutero da un lato l'uomo può fare solo il male, per i naturalisti che negano la realtà del peccato, l'uomo è sempre buono, semmai è la società che lo rende cattivo, ma l'uomo nasce buono ed è fondamentalmente buono, tutti i suoi istinti sono buoni, e purtroppo non è così. Siamo feriti dal peccato originale e anche da tanti nostri peccati personali che lasciano, anche dopo il perdono di Dio, la loro traccia, l'abitudine cattiva. Per cui, anche se l'intelligenza dell'uomo è sempre fatta per la verità, che poi è Dio, tuttavia così facilmente crede all'errore e cade in errore, per cui è incapace da sola non solo di conoscere le verità divine, ma persino tante verità naturali che sarebbero alla nostra portata. E l'accecamento in cui vediamo oggi persino le leggi degli stati, che non capiscono le cose più evidenti anche in campo morale, ce lo stanno a dimostrare, la ferita dell'umanità dopo il peccato. La volontà dell'uomo è sempre fatta per il bene, perché la natura umana è rimasta, ma tante volte sbagliamo di bene e chiamiamo bene ciò che è male. L'uomo ha una facile inclinazione per il male, mentre invece dobbiamo fare uno sforzo per rettificarci e aderire a ciò che è bene, che costa fatica, sacrificio e mortificazione. Ed infine abbiamo il disordine nella parte inferiore del corpo, cioè nella parte inferiore dell'anima e nei sensi, che dovrebbero essere sottomessi all'anima spirituale e all'intelligenza. Ma come dice San Paolo, e già diceva anche il poeta pagano, vedo il bene che devo fare e lo approvo, e faccio il male che non vorrei fare. Quante volte constatiamo che ci comportiamo proprio così? E allora come mai? Perché c'è questa rivolta, che non è un peccato quando è solo una tentazione, e però è un peso che ci portiamo dietro, contro il quale bisogna lottare. Per cui ecco la croce che ci dice: dobbiamo mortificarci. Cristo ci ha redento soffrendo e patendo per noi, crocifisso, e quindi la via della salvezza è quella del Calvario. Dobbiamo sapere anche far penitenza e mortificazione, lottare contro i nemici, e il più pericoloso nemico dell'anima siamo noi stessi. Saper lottare contro noi stessi, ecco com'è importante. E nella parabola vediamo passare il sacerdote ed il levita che non si curano del malato, nel senso morale, e perché c'era questo orgoglio nazionale degli ebrei, che consideravano uomini solo loro stessi e gli altri no, e mancano di carità, e tra l'altro in quel caso mancano di carità persino per un loro correligionario. Ma nel senso dogmatico, questo significa quanto San Paolo ci dice nell'epistola di oggi: l'antica legge rappresentata dal sacerdote e dal levita è incapace di guarire l'uomo. Solo Gesù, che è rappresentato dal samaritano, come lo accusavano i giudei, solo Gesù ha avuto misericordia dell'uomo, solo Gesù lo ha curato, solo Gesù lo ha affidato alla Chiesa perché continuasse le cure che egli ha avuto per l'umanità fino a quando lui non tornerà, esattamente come espresso nella parabola del Signore. Allora qui concludo, perché già sono stato fin troppo lungo. Prepariamoci quindi adesso alla parte più importante della messa, che è il sacrificio, che inizia con l'offertorio, poi con la consacrazione, che è il cuore della messa, e con la comunione con la quale ci uniamo a Gesù Cristo nostro Signore. Prepariamoci con la recita del credo, nel quale è espressa la nostra fede, e promettiamo anche al Signore di essere i suoi veri discepoli, praticando la legge della carità, che è l'amore di Dio sopra ogni cosa, e l'amore del prossimo per amore suo. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.